Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte. Ore 12:27, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Molto in ritardo, prima di passare la parola però, oltre a fare i saluti, diamo anche un po' di numeri, perché c'è sempre bisogno di sottoscrizioni e di sostegno a Radio Onda Rossa. E ricordiamo che oltre a sottoscrivere qui, venendo direttamente in redazione, lo si può fare anche al conto corrente postale 618-04-001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosce 56-00185, Roma. Detto questo, cominciamo subito, visto che appunto, come al solito, stiamo cominciando in ritardo, però per oggi abbiamo solo una corrispondenza, per cui dovremmo tranquillamente riuscire a finire entro le ore 13 e quindi far partire anche in orario il giornale radio. Però passo la parola agli altri compagni qui in studio per presentare appunto questa corrispondenza.
Sì, allora, buongiorno a tutte e tutti. Iniziamo direttamente questa puntata con riagganciandoci comunque alla logistica, in particolare ai fatti di SDA. La scorsa scorsa puntata ci siamo appunto lasciati con una corrispondenza di un facchino, uno dei facchini presenti al presidio, ricordiamo il presidio attaccato comunque da un gruppo di crumiri e capetti la mattina del 19 maggio, dello scorso 19 maggio. Bene, oggi abbiamo in corrispondenza Sergio Bellavita, che è responsabile del direttivo nazionale CGIL, nonché dell'area opposizione interna alla CGIL. E con lui vorremmo parlare un po', riprendere un po' questa questione, appunto questi fatti dell'aggressione, in particolare riagganciandoci ad un comunicato uscito appunto proprio dal comitato No Austerity, appunto sui fatti di SDA e diciamo sulle contraddizioni interne in un certo senso alla CGIL che questi fatti hanno aperto. Allora Sergio, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno a tutti e a tutte.
Ciao.
Mi sento, sì, io in questo caso le chiamerei qualcosa di più di una contraddizione, nel senso che per me è stato un fatto esplosivo, che non mi è mai accaduto nella storia sindacale mia, ma neanche di aver mai sentito diciamo di comunicati di organizzazioni sindacali che prendono le distanze da un'altra lotta e che in qualche modo rivendicano un'azione di pestaggio, quasi di aggressione rispetto a un presidio, rispetto a un picchetto. Questa è davvero la prima volta, quindi lo dicevo perché secondo me bisogna sottolineare l'assoluta gravità di questo passaggio.
Sì, appunto noi già la scorsa settimana abbiamo un po' raccontato i fatti, magari ricordiamo brevemente per i lavoratori, gli ascoltatori, sì, e le ascoltatrici.
Sì, io sono venuto a conoscenza di un, ovviamente i compagni mi hanno avvisato che ho seguito quello che era successo, ma non ho potuto credere ai miei occhi quando ho letto il comunicato unitario delle tre organizzazioni di categoria dei trasporti di CGIL e CISL di Roma-Lazio, che sostanzialmente non solo diciamo attaccavano lo sciopero in quanto questo mette a rischio la sostenibilità economica dell'azienda e quindi in qualche modo diciamo si capisce anche perché poi diventa virulento, no, rispetto a questa mobilitazione, ma non solo fanno quello, addirittura arrivano a sostenere che loro iscritti, quindi che iscritti alle tre organizzazioni di CGIL e CISL sono venuti a contatto perché hanno cercato di sfondare il picchetto, la sostanza è questa, quindi rivendicavano la bontà di questo gesto che è veramente di una gravità assoluta. Per questa ragione abbiamo fatto un comunicato, ho fatto io un comunicato di condanna di quanto accaduto e la denuncia al direttivo nazionale CGIL del comportamento della FILT per quanto mi riguarda. Non intervengo neanche su CISL UIL, ma della FILT CGIL per chiedere al direttivo nazionale CGIL di prendere le distanze. Il direttivo lo faremo tra una decina di giorni, quindi in quella sede noi torneremo alla carica perché si prenda posizione su questo.
Senti Sergio, mi senti?
Sì, okay. Sento, sì.
Senti, allora innanzitutto hai fatto bene un po' a ricostruire alcuni passaggi del comunicato fatto dai confederali, quindi CGIL, CISL e UIL unitario, che appunto oltre a andare contro, come hai detto tu, a uno sciopero, spiegando che appunto questo sciopero rischiava di sostanzialmente, questi scioperi ormai ripetuti fatti dal Sicobas rischiavano di mettere in crisi l'azienda e quindi di far chiudere l'azienda, quindi oltre a mettere in evidenza questo si rivendicavano l'attacco che poi i lavoratori sciopero hanno subito, un attacco che ricordiamo è stato gestito con dei manganelli e quindi un attacco che era abbastanza premeditato e abbastanza già organizzato, quindi si sono rivendicati questo attacco dicendo che quelli erano i propri iscritti che sostanzialmente avevano fatto bene, a reagire a questo ennesimo sciopero. Diciamo che noi possiamo confermare che una parte quantomeno di chi ha attaccato quel picchetto è effettivamente iscritto alla CGIL, qualcuno in minor parte alla CISL. Questo insomma i lavoratori con cui abbiamo i contatti ce l'hanno confermato, però da appunto dopo questo fatto, dopo il comunicato della CGIL abbiamo visto il tuo blog, abbiamo visto il comunicato della sigla No Austerity, appunto, che ha messo in evidenza giustamente insomma questo episodio come un episodio grave sicuramente, però diciamo in un certo senso mette ancora in evidenza quello che per noi che ormai da tanto tempo seguiamo le lotte nel mondo della logistica in un certo senso è sempre stato presente, cioè un certo tipo di lavoro che fa che hanno fatto CGL, CISL e UIL nella logistica, perché naturalmente un pochettino si perde il senso, se no, del motivo per cui i lavoratori sono in sciopero. Il motivo per cui i lavoratori stanno lottando nella logistica è perché il settore della logistica ha delle condizioni, e fortunatamente dopo le lotte un po' sono migliorato, ma ha delle condizioni di completa illegalità. C'è, come tu saprai, c'è tutta la questione delle cooperative, quindi cooperative che sono vero e proprio capolavorato di manodopera, in cui poi non viene completamente rispettato nessun punto contrattuale del contratto collettivo nazionale, che di per sé già è uno dei contratti, diciamo, peggiori che abbiamo nel nostro paese. Però a parte questo, che diciamo comunque è un altro discorso, le lotte sono iniziate proprio per far rispettare quello che è il contratto collettivo nazionale.
Certo, okay. Mi ricordo, sì.
Questi, diciamo, sono i motivi che sostanzialmente hanno scatenato le lotte della logistica, quindi da recupero dei deferi arretrati, perché a ogni cambio cooperativa fittizio, finto, cioè nel senso che veniva cambiato il nome della propria cooperativa, ma i gestori, i capi, che stavano sempre gli stessi, però a ogni volta che praticamente con scadenza di un anno, massimo due anni, avveniva questo, naturalmente venivano fregati tutti i TFR ai lavoratori. Queste sono state delle cause scatenanti, certo. In particolar modo a SDA qui a Roma la lotta è iniziata da questo, però pian piano hanno poi cercato di scardinare un sistema che vedeva appunto lavorare i lavoratori 14-15 ore al giorno per uno stipendio di 500-600 euro al mese. Venivano episodi in cui i lavoratori venivano presi direttamente ai gara vicino ai magazzini, quando c'era bisogno di manodopera aggiuntiva venivano direttamente presi o fatti dormire nei magazzini con dei sacchi a pelo, quando c'erano interruzioni di turno venivano buttati lì 3-4 ore e poi si facevano ricominciare a lavorare. Cioè sostanzialmente ci sono tante condizioni di lavoro che poi sono state i motivi per cui è iniziata questa lotta, i motivi per cui secondo noi è una lotta giusta da sostenere. Prima che iniziasse questa lotta, nei magazzini della logistica non è che non c'era un livello di sindacalizzazione, buona parte dei lavoratori erano iscritti anche inconsapevolmente, perché tante volte la stessa cooperativa iscriverli direttamente, erano iscritti ai sindacati confederali. Quindi in una presenza in cui il sindacalismo era esistente, eravamo in presenza di una completa illegalità, un completo sfruttamento di quelle che sono le condizioni di lavoro. Quindi per noi diciamo che le tre sigle confederali abbiano fatto questo comunicato rivendicandosi proprio un attacco, diciamo, squadrista, come poi tu hai giustamente ricordato nel tuo comunicato. C'è una frase secondo noi molto importante: indipendentemente da tutte le questioni, comunque c'è dei lavoratori che attaccano un picchetto dei lavoratori, cioè insomma è un attacco squadrista.
Assolutamente.
Ecco, però diciamo sostanzialmente questa situazione abbia messo ancora più chiaramente in evidenza quello che effettivamente è il ruolo dei sindacati confederali nel settore della logistica, che stanno dalla parte di chi in questo momento sta sfruttando i lavoratori.
Ma io, perché questa è una situazione molto, molto interessante, anche tocca cose drammatiche che riguardano la vita di milioni di lavoratori e lavoratrici, però è interessante fare questa discussione, perché in realtà le aree sindacalizzate, cioè le zone, le aziende più sindacalizzate, nei processi degli ultimi 20-30 anni di esternalizzazione hanno in qualche modo goduto o esplicitamente o implicitamente di degli occhi chiusi, delle fette di salame sugli occhi da parte del sindacato, che si preoccupava della contrattazione di quei lavoratori che hanno mediamente magari, diciamo, un livello salariale, condizioni di un certo tipo che altri non riusciranno mai a ottenere, quindi medio-alte, diciamo, e che invece poi piano piano tutti i costi vengono scaricati all'esterno con forme di lavoro più precarie, più sfruttamento intensivo, fino a appunto avere proprie situazioni di illegalità, come giustamente e bene le hai descritte tu. Quindi questo è diventato un fenomeno che non è solo italiano, per cui il sindacato che difende il suo insediamento e non riesce a capire che la lotta dei facchini è la lotta del sindacato, di tutto il sindacato dovrebbe essere, quantomeno di chi si definisce confederale e pensa, perché la confederalità era questo, che gli interessi dei lavoratori sono comuni a prescindere dalla loro collocazione, e che magari una vertenza, no, per la stabilizzazione di quei lavoratori può influire positivamente invece anche per i lavoratori che non sono parte di quello sfruttamento, che non stanno direttamente lì, magari che sono dipendenti di SDA oppure sono dipendenti di Posta e quant'altro. Quindi il non mettere insieme, non fare una vertenza unificante è la cosa che inevitabilmente poi va a finire nella contrapposizione degli uni contro gli altri, perché se i lavoratori di Poste cioè aggrediscono i lavoratori di SDA o ancora di cooperative sotto SDA perché pretendono di avere aumenti salariali e questo mette in discussione il loro livello salariale, è una sequela infinita. Cioè il sindacato che ha accettato il limite delle compatibilità imposte ovviamente dal padrone, dall'azienda e dal sistema, e poi sotto tutti si picchiano tra di loro, ognuno si strappa un brandello per strapparsi un brandello di contrattazione, un brandello di stabilità. Questa è una logica che non, il sindacato non può accettare, deve combattere, perché gli interessi sono comuni dei lavoratori, se no altrimenti è fronte del porto. Cioè quello che abbiamo visto all'SDA di Roma probabilmente rischia di essere solo l'inizio, se non c'è un sindacato che assume davvero su di sé questo l'obiettivo generale della difesa dei lavoratori.
Sì, diciamo che appunto noi abbiamo pensato di fare questa corrispondenza con te proprio per, magari partendo un po', visto che voi, tu in particolare, ma poi tutto il comitato insomma di opposizione interna alla CGIL, ha espresso solidarietà alla lotta dei facchini.
Certo.
Pensavamo insomma di prendere un po' la scusa di questo episodio e magari fare un ragionamento un po' più generale su quello che effettivamente è stato poi una trasformazione del ruolo di un sindacato. Noi veniamo ormai da 20-30 anni in cui c'è complessivamente un attacco al mondo del lavoro, è stato portato un attacco al mondo del lavoro in generale, in cui tendenzialmente le condizioni del lavoro per tutti sono andate via via peggiorando. È vero, come un po' hai detto tu, che i sindacati confederali hanno diciamo garantito un pezzo di contrattazione a un certo tipo, a una fascia di popolazione. Sicuramente questa fascia di popolazione non sono i lavoratori immigrati, che invece sono stati sempre inseriti in un mercato del lavoro già di per sé con alti livelli di sfruttamento. La logistica è il secondo lavoro che tendenzialmente i facchini fanno, i lavoratori arrivano dopo aver passato un periodo nelle campagne.
Pensiamo anche a molti che non sono lavoratori, cioè, ma la maggior parte non sono lavoratori o lavoratrici nativi, tutti coloro che sono nei servizi sociali esternalizzati dal pubblico, che una volta era compito diretto dello Stato, che poi negli anni sono diventati laboratori di una precarietà diffusa e di sottosalari rispetto anche al peso e alla responsabilità di quelle mansioni. Quindi quello è un processo che per certi versi è stato governato dal sindacalismo confederale. C'è stata addirittura una fase in cui si è sostenuta la bontà di un processo di esternalizzazione, la riduzione dei costi, il privato è bello.
Esatto, quindi noi veniamo un po'
da 20-30
anni di questa retorica, il pubblico che non va bene, quindi sì, sicuramente poi hai toccato un tasto, insomma, una città come Roma, diciamo quello che rientra nel più generalmente nel terzo settore, è un settore lavorativo che dà tanto lavoro e lì le condizioni di lavoro appunto sono precari, sono di tanto sfruttamento, sono in cui i lavoratori si accollano, diciamo, di comunque dover garantire un servizio che è importante e che però appunto magari non percependo stipendi per tanto tempo o situazioni del genere. Ma in generale quello che poi è stato, diciamo, il passaggio dall'era, diciamo, industriale, l'era fordista un po' come viene detta, al passaggio in quello in cui il terziario ha avanzato, diciamo, a livello di occupazionale il settore industriale, appunto terziario, che significa? Terziario significa il settore della logistica, terziario significa il settore del turismo, per esempio i centri commerciali, dove tutti caratterizzati da una precarietà contrattuale, da condizioni di lavoro con ricattabilità elevate, da un peggioramento sicuramente netto rispetto a quelle che sono state le conquiste. A queste evidentemente si sono accompagnate una serie di riforme e ristrutturazioni, cioè le ultime, per citarne qualcuno, il testo unico della rappresentanza, quindi ristrutturazioni in ambito delle relazioni industriali, ristrutturazioni in ambito di mercato del lavoro, hanno favorito, diciamo, questa disgregazione e questo, diciamo, peggioramento delle condizioni di lavoro. L'hanno favorita e adesso un pochettino ne stiamo sempre di più pagando le conseguenze. E anche in questo, toccando un po' qualcosa che tu già avevi in un certo senso menzionato, era il ruolo del sindacato. Noi ci ritroviamo in una situazione in cui i sindacati confederali hanno firmato, hanno accettato e hanno contribuito a firmare degli accordi che hanno cancellato delle importanti conquiste del passato. Come ripeto, il testo unico della rappresentanza è uno, tutta la vicenda anche della Fiat, piuttosto che ci sono stati tanti passaggi importanti per cui oggi ci ritroviamo a a scontare, a essere un momento in cui i rapporti di forza sono sicuramente a favore del patronato. E in questo, per ritornare alla lotta della logistica, in Italia le lotte della logistica sono le uniche lotte che in generale nel mondo del lavoro le altre lotte sono di carattere difensivo. Ci sono migliaia di vertenze qui sotto al MISE, insomma, sentiamo spesso dei lavoratori che vengono a protestare e cercano di tutelare il proprio posto di lavoro in una situazione in cui l'azienda sta rischiando di chiudere o viene minacciata la chiusura, però sono tutte lotte di carattere difensivo, si cerca di salvaguardare quel posto di lavoro in una situazione difficile. Nel mondo della logistica siamo in presenza di l'unica lotta, diciamo, con una prospettiva un po' più allargata, in cui i lavoratori stanno cercando di migliorare le condizioni di lavoro. Premessa, quella che ho fatto prima, si partiva da condizioni veramente di enorme sfruttamento, non c'era rispettato nessun livello minimo di garanzia che dà la legge, ma è un qualcosa che è caratteristica sicuramente nel tutto il tessuto nazionale, sicuramente di logistica è un mondo molto molto variegato, molto intenso, significa tante cose, significa anche che le collusioni con mafie, 'ndrangheta e camorre che sono già emerse nel nord Italia, significa anche cooperative che sono indagate per frode fiscale come la GESCO, significa cooperative che poi consorsi che gestiscono le cooperative intorno alla logistica, significa tante cose, e significa però che appunto da subito, in questo voglio un po' una volta stimolarti, da subito comunque i confederali si sono messi, diciamo, a protezione di questo sistema. Ora noi arriviamo a parlare di questo episodio di SDA, ma già da qualche anno fa a Bologna, nella zona bolognese, in cui le lotte della logistica sono un po' più avanzate, in quanto è da più tempo, insomma, che vanno avanti, e lì in quel contesto la CGL, la CISL, la UIL hanno sempre fatto dichiarazioni molto pesanti contro queste lotte, del tipo appunto chi sostiene queste lotte fa racket con i lavoratori, insomma sono state dichiarazioni molto pesanti nel corso del tempo.
Assolutamente, assolutamente. Io fra l'altro su questo ricordo che all'ultimo congresso della CGL abbiamo presentato degli ordini del giorno in solidarietà con le lotte di Facchini, e criticando la FILT per il fatto che non sosteneva queste lotte, e siamo arrivati in momenti di tensione altissimi anche solo per poter presentare un ordine del giorno che era ovviamente su cui tutti hanno, tranne noi, hanno votato contro, quindi il clima davvero, hai ragione, su questo è infuocato. Io quello che dicevi, il 10 gennaio arriva un po' alla fine però di un lungo processo di spoliazione di diritti, salario, soprattutto di riforme sistemiche un po', no, delle relazioni che prima hanno ingabbiato il mondo del lavoro, la sua capacità rivendicativa, la sua capacità di mobilitazione, stabilendo dei tetti oltre i quali non si poteva andare, e poi dopo adesso in qualche modo cercano di cancellare anche quel residuo di potenziale di mobilitazione, perché il governo vuole mettere le mani sul diritto di sciopero nuovamente, quando sappiamo già che nel pubblico chi ha soggettato la 146 il diritto di sciopero non ce l'ha più, questa è la
verità. Anche la logistica
Però c'è quel tentativo di estendere il divieto, cioè quella stessa legislazione anche al privato. Ho sentito anche cose assurde sugli ipermercati la domenica, insomma. Quindi siamo davvero a un altro passaggio pesantissimo. La differenza tra l'Italia e gli altri paesi è che in Italia CGL e CISL, quindi i sindacati maggiormente rappresentativi, hanno nei fatti deciso insieme al governo, insieme ai vari governi, la ristrutturazione dell'economia italiana. Hanno deciso che il prezzo per entrare nell'Europa di Maastricht, per riuscire a mettere il paese dentro i parametri, per riuscire a stare dentro la moneta unica, bisognava farlo esattamente togliendo tutto quel pezzo di ricchezza, che è circa il 10% del prodotto interno lordo, che dal 69 fino al 77, fino alla fine degli anni 70, il movimento operaio, i movimenti sociali, perché non c'è stato solo il movimento operaio in questo paese, sono riusciti a strappare direttamente dai profitti e dalle rendite. E veramente quel 10% è stato riportato dall'altra parte, grazie anche alla così tra virgolette responsabilità disastrosa di CGL e CISL, che hanno davvero sostenuto questa ristrutturazione e questa lacrime, questo salasso ai lavoratori, lavoratrici e ai pensionati. Questo è stato decisivo, è stato decisivo. Adesso il 10 gennaio fa un'operazione ancora in più, che in qualche modo, oltre ad aver fatto proprio il modello di Marchionne, Marchionne rispetto anche alle limitazioni del diritto di sciopero, che ancora però non riescono a far diventare davvero il sistema e farlo funzionare, quel modello, quell'accordo serve alla contrattazione di restituzione. Guardate, l'altro giorno ho sentito degli operai iscritti FIOM di Piombino, dell'acciaieria di Piombino e della Lucchini, ex Lucchini ormai, adesso Cevital, acquisita da un gruppo algerino, 2200 lavoratori, hanno sentito qualcuno di loro che quasi piangeva perché l'accordo sindacale che ha fatto il passaggio dei lavoratori dalla Lucchini alla Cevital li ha praticamente riportati al contratto nazionale di lavoro, cioè hanno perso mediamente 200 euro al mese, mediamente 200, facendo lo stesso lavoro, quindi senza nessuna discontinuità, esattamente lo stesso lavoro per 200 euro meno al mese. E questo sta accadendo in tantissime aziende, di fronte al ricatto occupazionale, di fronte al rischio di chiusura, di fronte a aziende che disdettano la contrattazione. Il modello del 10 gennaio consente di fare l'austerità sul piano contrattuale e quindi di ridurre le retribuzioni, che è la soluzione alternativa alla svalutazione della moneta. Non si può svalutare la moneta perché l'Italia non ha la moneta, e tagliano salari, tagliano diritti, e questo viene fatto con un modello che adesso si vuole cambiare ulteriormente, perché Squinzi ha già chiesto di cancellare uno dei due livelli contrattuali in modo che i salari siano solo variabili, sempre più variabili, quindi il salario di ricatto. E la CGIL e CISL e UIL hanno già applaudito subito, prima ancora che Quindi terminasse di fare la proposta. CGL non ha detto una parola, che lascia intendere che evidentemente non è proprio così contraria.
Senti Sergio, ciao, sono un altro compagno qui in studio.
Ciao.
Vabbè, fino ad ora hai soprattutto comunque descritto anche brevemente, perché chiaramente non ci si può poi allungare più di tanto, però quelle che sono le linee guida della situazione nel mondo del lavoro in Italia attualmente. Però ecco, io approfitterei per provare ad approfondire un attimo di più e ti propongo questa riflessione. Tu hai fatto riferimento giustamente anche a lotte che dei decenni passati, che sono riuscite a strappare, a conquistare non solo diritti ma condizioni lavorative assolutamente migliori. Allora, quello che mi viene da pensare è che in quegli anni non solo il sindacato ma anche chi agiva lì di là della logica sindacale, della pratica sindacale, aveva la capacità di intavolare un discorso pubblico sul mondo del lavoro, non solo incentrato sulle condizioni lavorative o sulla difesa del posto di lavoro o sull'aumento salariale, ma cercava anche di proporre un discorso un po' più generale che partisse dal mondo del lavoro e andasse a intaccare quello che è tutto il sistema capitalistico. Ora, da un lato c'è quello che ha descritto dell'atteggiamento soprattutto dei sindacati confederali, che sono assolutamente responsabili della situazione attuale, anche di mancanza di fiducia e incapacità di mobilitazione da parte dei lavoratori, tant'è che poi si arriva nella maggior parte dei casi che i lavoratori e le lavoratrici si mobilitano esclusivamente quando arrivano le lettere di licenziamento o la minaccia di chiusura degli stabilimenti, soprattutto per quanto riguarda il settore, magari la parte industriale, e magari nell'ambito dei servizi, o io penso anche all'istruzione pubblica, nel momento in cui si paventa l'ennesima riforma del governo. Per cui è un momento assolutamente difensivo e resistenziale, che almeno a mio avviso, ma questo è uscito anche fuori molto spesso dalle nostre trasmissioni, la logica difensiva e resistenziale non può portare ad altro che a la maggior parte dei casi a sconfitte. Ok? Ora io ti faccio porto un esempio. Qualche mese fa hanno coinciso le mobilitazioni dell'AST di Terni, dei lavoratori dell'AST di Terni e della TRV di Livorno, e sono venuti casualmente nello stesso giorno a Roma gli operai dell'una e dell'altra. E in entrambi i casi ci sono state mobilitazioni con le città alle spalle, cioè con tutta la popolazione di Terni, buona parte della popolazione di Terni che sosteneva gli operai, buona parte della popolazione di Livorno che sosteneva gli operai della TRV. Ecco, noi quello che era lo spirito che cercavamo di tirare fuori, anche andando lì sotto al ministero con loro, era perché non ci si prova a coordinare e si esce fuori dalla dinamica della chiusura dello stabilimento e ci si cerca di coordinare fra operai e fra città in lotta? Ecco, la FIOM aveva un compito, aveva una responsabilità lì. Ora, su Livorno c'è il coordinamento lavoratori e lavoratrici livornesi, che non è un'organizzazione, diciamo, come posso dire, extraparlamentare, extrasindacale, è un appunto un coordinamento fra lavoratori che sono iscritti a varie sigle sindacali, lavoratori che non sono iscritti a sindacati, che non si oppone, diciamo, che non fa opposizione ai sindacati. Però il coordinamento a Livorno sta cercando di portare avanti quella mobilitazione, di estenderla su tutte quelle che sono le vertenze attive nella città e nella provincia di Livorno. Su Terni noi almeno notizie non recenti non ne abbiamo. Ecco, questa responsabilità la FIOM, come era anche sulla questione di non solo Pomigliano ma della Fiat, la vuole assumere? Perché il discorso è anche questo: nel momento in cui si rimane ancora sul piano difensivo, è chiaro che i padroni, soprattutto con una dirigenza sindacale che dei tre confederali, CGIL, CISL e UIL, che firmano gli accordi col padronato, penso che la linea difensiva sia assolutamente fallimentare. C'è la possibilità di assumersi la responsabilità, no? Di comune accordo con altri sindacati, con lavoratori che si auto-organizzano sui posti di lavoro, come hai fatto presente anche te, che hai messo all'ordine del giorno la questione della solidarietà alle lotte della logistica, no?
Sì. Ma allora, primo, intanto hai assolutamente ragione quando dici gli anni 70 eravamo forti perché non c'era solo, non si parlava solo di lotte operaie e di lotte del lavoro, assolutamente vero. Tant'è che proprio la paura di perdere tutto li ha costretto il padronato e le classi dominanti a fare delle cessioni. Poi quanto ci sono stati problemi dal nostro campo nel non aver compreso che quello scontro probabilmente doveva finire in un altro modo, che non ci sarebbe stato, diciamo, un futuro di progressiva emancipazione dallo sfruttamento, ma invece si preparava esattamente il ritorno alla restaurazione in qualche modo del pieno dominio del capitale. Ma detto questo, però, è evidente che le lotte difensive sono tutte destinate a essere piegate in un modo o nell'altro, perché il sindacato non le mette a valore comune, perché non fa interagire, non fa concorrere queste lotte a creare quella mobilitazione generale che è indispensabile se vuoi piegare il governo, piegare le politiche del padronato. Basta vedere quello che succede in Grecia. Non è bastato neanche il voto, l'elezione di un governo che con tra mille limiti e contraddizioni dice che vuole cambiare, quindi vuole fare un'operazione classica di riforma, quindi non di rottura col capitale, e anche quello gli viene impedito perché il capitale non accetta nessun margine di mediazione per capire qual è la dimensione dello scontro. La domanda la FIOM fa, perché la FIOM non lo fa, evidentemente la gestione, mi sembra evidente che la gestione anche della vertenza della ThyssenKrupp, come quella dell'acciaieria che citavo prima, Lucchini, col passaggio alla multinazionale algerina, così come le altre vertenze che si aprono ovunque, non vengono messe in contatto tra di loro. L'esperienza di Livorno è stata straordinaria perché è davvero autoconvocata, autoprosta. Fra l'altro alcuni nostri compagni che partecipano a quell'esperienza, che ne sono parte costitutiva, hanno ricevuto le lettere di minacce di provvedimenti disciplinari dal segretario della Camera della CGIL di Livorno, proprio perché gli contestavano e contestano il fatto di partecipare a strutture proto-sindacali che mettono in discussione l'unicità della confederazione. Siamo a forme di delirio, insomma, ormai è evidente. Quindi quel terreno è un terreno che va sperimentato sempre di più, che non ha prodotto grandi risultati, però deve uscire dalla logica, deve assolutamente uscire dalla logica resistenziale per cui si scende in piazza facendo la solita manifestazione di protesta canonica, tradizionale, quando si ricevono lettere di licenziamento o quando l'azienda disdice contrattazione integrativa. Bisognerebbe ricostruire il senso delle lotte, per ridare senso alle lotte, efficace alle lotte, bisognerebbe mettere all'ordine del giorno qualcosa di più che non sia semplicemente appunto la resistenza. Dal punto di vista dei lavoratori è oggettivamente molto difficile riuscire a coordinarsi tra di loro, perché in una fase di crisi così pesante, con anche livelli di coscienza, di radicalità che sono scemati negli anni, perché pure questo purtroppo va detto, e anche questa è in grossa parte responsabilità di chi non ha trasmesso cultura, sapere, di chi non ha trasmesso la capacità di costruzione delle lotte, ma soprattutto della lettura critica di quello che accade intorno. Beh, i lavoratori oggi fanno una grande fatica, anche, diciamo, i quadri, ad organizzarsi e a mettersi insieme e a fare un salto che non fosse altro che imporre a tutte le organizzazioni di avere un atteggiamento diverso. Io prendo la scuola a riferimento. A Roma c'è un intersindacale di si chiamano autoconvocati della scuola, che sostanzialmente vede tutte le sigle sindacali dentro, ma davvero tutte, sono professori, precari, che sono messi insieme e che fanno iniziative anche di contrasto a tutte le diverse organizzazioni. In qualche modo la vicenda della lotta della scuola testimonia che c'è la possibilità, se c'è una spinta dal basso, di obbligare le centrali sindacali a non cedere alla prima apertura che fanno gli altri. Poi non sappiamo come finirà, perché tutto, la situazione complessiva non è certo delle migliori, però quel terreno, il terreno dell'auto-organizzazione delle lotte, è centrale, va ripreso. Cioè, noi come opposizione CGIL, visto che ovviamente non abbiamo mai pensato di piegare la maggioranza della CGIL, ma il terreno su cui vogliamo cimentarci, che ogni volta diciamo ci vede costruire relazioni col sindacalismo conflittuale, con le lotte dove si producono, è esattamente questo. Cioè, costruiamo insieme spazi, momenti di auto-organizzazione che non siano solo resistenziali, ma che possano anche immaginare forme di coordinamento direttamente gestito dai lavoratori, dai quadri, che vanno in una direzione diversa, che non rispondano al sindacato ma che rispondano esattamente ai bisogni dei lavoratori. Questo è un po', secondo me, il terreno che dobbiamo riprendere, sperimentare, e che in qualche modo anche le lotte dei facchini richiamano, perché poi davvero sono lotte auto-organizzate in quel senso, no? C'è una forte organizzazione ma anche una forte auto-organizzazione, almeno io lo percepisco così. Quindi lavoratori che decidono davvero di quando dici, io ho visto delle volte il facchino, quando il slogan il facchino paura non ne ha, e si ritrovano insieme le loro bandiere, si guardano negli occhi, cose che io ho vissuto quando c'è una lotta di lungo periodo, quando c'è una totale davvero condivisione, partecipazione, quasi ci si scioglie dentro, ogni singolo si riconosce e davvero mette tutto se stesso in queste battaglie, davvero che è unificante, mobilitante, che, e cui altri settori di lavoratori dovrebbero venire a contatto. Insieme a questo bisognerebbe anche che il sindacato cominci a emanciparsi e a fare un ragionamento serio, tutto il sindacato, dal fatto che comunque non può essere solo il lavoro a ogni costo, perché questo tema c'è, inevitabilmente c'è. Adesso io non penso che siamo una società post-fordista, penso che abbiamo perso pezzi enormi di patrimonio industriale, però bisogna anche prima o poi cominciare a chiedersi se non è il caso che l'impresa la facciamo direttamente anche noi, si ritorni a rivendicare una politica nazionale sul lavoro che sia ben diverso da quella di regalare soldi a un padrone straniero che viene qui a, perché i padroni sono tutti uguali, quindi italiani e stranieri, non faccio differenze, non sono razzista neanche con i padroni, quindi li combatto uguali, però è evidente che risorse pubbliche che vengono date, come nel caso della Lamborghini, 100 milioni di euro che vengono dati a una multinazionale che ha 100 stabilimenti in giro per il mondo e che decide di aprire, di portare il suo SUV, bontà sua, a Sant'Agata Bolognese, perché lì ha condizioni straordinarie, sia col sindacato che di incentivi fiscali del governo, più 100 milioni di regalo. Se questa è la logica industriale, per cui la logica anche che muove il sindacato, bisogna offrire le condizioni migliori per avere gli investimenti, allora ogni azienda diventerà un enclave, una zona franca, una chia d'ores dove lì si contratta, dove si contratta la condizione del singolo lavoratore, diciamo, che prescinde da tutto il resto della condizione degli altri lavoratori. Per questo vogliono cancellare quello che resta del contratto nazionale, che bontà loro CGIL e CISUI l'hanno già abbondantemente cancellato in questi anni. Vogliono cancellare per passare esattamente al modello anglosassone, allo sfruttamento totale. Quindi anche qui l'auto-organizzazione, cioè davvero una discussione in cui in tutto il sindacalismo conflittuale si mette a ragionare dei propri limiti. Dice, in questi anni CGIL e CISUI hanno le loro responsabilità, non sono riusciti, non riescono peraltro neanche loro a produrre risultati, ma forse non se lo pongono neanche l'obiettivo. Ma chi invece ha l'obiettivo di produrre dei risultati, di non essere qui ogni volta a vedere sottrarsi un pezzetto, ma come fermare l'aggressione, come ripartire, qualche problema sulle forme di organizzazione, sulle forme delle lotte, bisogna porselo, e anche sulle forme di coordinamento delle lotte, dei lavoratori, ma anche del sindacalismo conflittuale.
Beh, di sicuro va messa in risalto la tua voglia, volontà, insomma, anche capacità di autocritica, pur restando all'interno della CGIL, tant'è che, no, stai facendo tu, ti fai portavoce tu di un'autocritica necessaria che si dovrebbe fare.
Penso che siano più imbarazzati gli altri del mio permanente CGIL, cioè la maggioranza della CGIL ogni due giorni ci dice: se non siete d'accordo me ne potete andare.
Esatto, però appunto io quello che volevo dire, allora, noi proviamo sempre a dare voce chiaramente a tutte le vertenze, ma quelle che fra virgolette ci piacciono di più e quelle che sanno esprimere, come anche dicevi te, un'auto-organizzazione che vada al di là delle sigle sindacali e che quindi, certo, abbia anche l'aspirazione di uscire fuori dal posto di lavoro. Però ecco, il discorso è che noi lo vediamo chiaramente nella pratica, la logistica, abbiamo cominciato a parlare di questo, è un esempio, non è assolutamente l'unico, ce ne sono tanti. Via via che l'auto-organizzazione si diffonde, allo stato di cose attuali, per quello che vediamo noi è che è inevitabile che si arrivi a una frattura col sindacato confederale e con la direzione del sindacato confederale, perché se si diffonde l'auto-organizzazione per anni, si va avanti con lotte negli stabilimenti, nei magazzini della logistica, la CGIL fa sempre entrare a lavorare, quindi organizza il curmiraggio, non partecipa mai allo sciopero del Siccobas, aggredisce il picchetto dei lavoratori del Siccobas, sputa fuori in un comunicato tutto lo schifo possibile e immaginabile. Ecco, questa è la goccia che fa traboccare il vaso, ma e non è l'unico posto di lavoro, non è l'unico settore in cui accadono queste cose. Chiaramente se si diffonde l'auto-organizzazione, a un certo punto si arriva a una frattura insanabile, perché non conciliano, non sono concilianti proprio gli interessi dei lavoratori con quella che è la dirigenza sindacale.
Ma guarda, le grandi riscosse del mondo del lavoro sono sempre partite da rivolte, questo è un dato di fatto, nel senso che poi le direzioni sindacali tutte, molte volte tutte, tante volte anche qualcuna insospettabile, diciamo, riescono a fare tappo rispetto ad alcune rotture inevitabili. Ecco, nel passato ci sono state queste rivolte operaie che hanno dato il via a una stagione di riconquista, perché ha imposto al sindacato di fare cose diverse. Quello che dici tu è assolutamente vero: se il livello di auto-organizzazione riesce a un certo punto a costruire un modello alternativo di riferimento per chi vuole lottare, per chi non vuole subire passivamente il processo di spoliazione, a quel punto la rottura è inevitabile, questo lo concordo pienamente. Inevitabile perché o il sindacato si piega o cerca di governare come nel passato è successo, oppure esattamente entra in rotta di collisione perché non riesce a reggere la contraddizione e le spinte che vanno in direzione di tutt'altro tipo, insomma. Quindi su questo io concordo, penso che la crisi della CGIL sia drammatica e profonda, credo, un gruppo dirigente che ha puntato tutto su un modello diciamo quasi corporativo di partecipazione alla vita delle imprese e all'attenuazione di ogni critica nei confronti dell'Unione Europea, degli obiettivi, dei grandi obiettivi che il capitale si è dato negli ultimi 30 anni, con l'idea che in qualche modo dentro ci potesse essere lo spazio per mantenere un minimo di sistema dei diritti. Ogni giorno invece si ritrova protagonista o non protagonista, ma passivamente subisce le scelte del governo, dei governi che cancellano, e del patronato che cancellano ogni giorno un pezzetto di più tutte le grandi conquiste che ci sono state. Oggi è in profonda crisi perché non riesce neanche davanti alla rottura con Renzi a immaginare una sanzione adeguata, a mettere in campo una mobilitazione che vada oltre la tradizionale manifestazione di sabato, che non sia lo sciopero del 12 dicembre che tutti hanno vissuto come lo sciopero di chiusura e non come l'avvio di una grande mobilitazione. Io non penso che i lavoratori e lavoratrici siano inevitabilmente caduti nell'individualismo, questo non lo credo. Credo che purtroppo oggi ci sia una condizione complessiva per cui facciano più fatica che nel passato a immaginare anche di essere loro che promuovono direttamente le lotte, perché il quadro è cambiato radicalmente. Però se qualcuno gli propone, sono soggetti credibili che si mettono insieme e si verifica davvero che la condizione per cui diventa verosimile un percorso di ricostruzione di lotte, di ricostruzione di reti, Beh, secondo me invece i lavoratori e le lavoratrici ci sono, e le lotte dei facchini testimoniano anche questo in qualche modo, no? Che non c'è, non è vero che l'umanità è tutta piegata. È chiaro che una parte che subisce più di altri lo sfruttamento, un settore più colpito che altri, però ci sono tanti settori che stanno rapidamente degradando e che secondo me possono guardare con, e dovrebbero guardare con grande attenzione a quelle modalità di lotta, perché se c'è una cosa rispetto al passato che non possiamo fare è consegnare al referendum tra i lavoratori le condizioni di qualcun altro. Chi lotta, solo chi lotta ha voce in capitolo, solo chi lotta vota, chi non lotta non deve neanche votare. Quindi è giusto che i facchini combattano anche quelle parti del settore di lavoratori che non la pensano come loro, ed è giusto che per difendere le proprie condizioni si facciano delle lotte dure, perché se gli altri non vogliono lottare rimarranno, vuol dire che sono contenti così. Purtroppo penso che in questa fase bisogna anche perdere un po' alcune certezze che nel passato si avevano sul fatto che tutto il mondo del lavoro, tutto insieme. Forse che non è mai esistito quel quadro romantico di un'unità che prendeva tutti. Oggi i facchini testimoniano che si può lottare, che si vince anche quando si lotta davvero, e che per fare questo ci si contrappone anche al settore di altri lavoratori formalmente più tutelati e più coperti. Quindi è così però che si fa la lotta, è assolutamente così.
Senti, diciamo, per un po' fare una conclusione, una riflessione conclusiva, insomma sì, come è già stato detto, noi in questa trasmissione proviamo a dare voce a tante delle vertenze che ci sono qui in Italia, quindi sono state un po' citate alcune, abbiamo sentito gli autocomporati della scuola, abbiamo sentito Livorno, Terni, abbiamo sentito la Whirlpool poco tempo fa, insomma abbiamo sentito varie vertenze, diciamo che stiamo sempre un po' straniti, scioccati dal fatto che effettivamente sono tanti casi di vertenze che hanno molte similitudini, probabilmente sicuramente gestiti anche da stesse sigle sindacali, la FIOM per esempio, e poi come è già stato ricordato magari c'è un presidio lo stesso giorno, con una trattativa lo stesso giorno, i lavoratori per esempio non sanno l'una dell'altra vertenza. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di metterli in comunicazione perché pensiamo che appunto all'unità di queste lotte possa comunque rappresentare un punto d'inizio, per superare poi tutte le difficoltà che, non mi ripeto, già tu hai espresso bene e che sicuramente sono un fattore oggettivo con cui dobbiamo comunque dobbiamo tenere presente. Ripeto, quello un po' che già hai detto tu, la lotta dei facchini, quella poi la nostra convinzione ci insegna tanto in questo momento, ci insegna che lottare con la lotta si può vincere, con la lotta si possono migliorare delle condizioni, ci insegna che la solidarietà è importante, perché a ogni lotta che avviene in un qualsiasi magazzino d'Italia, quando non basta quel singolo sciopero, subito vengono programmati scioperi nazionali, vengono programmati altri tipi di scioperi in solidarietà, lavoratori che magari a tanti chilometri di distanza neanche si conoscono, quando vengono a conoscenza di un attacco in un altro magazzino di loro compagni di lavoro, non hanno nessun minimo dubbio a entrare subito in sciopero. Quindi la lotta dei facchini ha riportato anche questo aspetto, insomma la solidarietà fra i diversi lavoratori è un'arma importante, e per noi quindi va sostenuta, va continuata, rappresenta un simbolo quasi, in senso che va ripresa, va sostenuta, e per cercare di, un po' come l'hai sempre detto tu, cercare di dare un punto di riferimento in questo contesto a altri lavoratori che magari per tante situazioni non riescono a avviare un percorso che vada un po' più oltre. Dico anche per esempio, però ci sarebbero dei margini secondo noi per cui questo possa avvenire, perché poi magari è vero che le lotte difensive sono lotte che poi tendenzialmente vanno sconfitte, vanno a perdere, però sicuramente in questa fase in cui siamo ormai a una completa ristrutturazione del capitalismo, che ha distrutto un po' tutto quello che era stato conquistato negli anni 70, sta iniziando un qualcosa di nuovo. Evidentemente anche le singole vertenze resistenziali, se venissero messe un po' più a contatto tra di loro, potrebbero far iniziare questo percorso. Quindi, e riprendo anche una cosa che hai detto tu, bisogna un po' anche scardinare quello che è il lavoro a tutti i costi. E il lavoro a tutti i costi sembra che un po' anche sia nella logistica, viene detto, no? SDA, la paura di chiusura, quindi giustifica il fatto che poi tu puoi lavorare 14 ore al giorno e 500 ore al mese. Ma c'è stato un caso che un po' è stato simile, l'Electrolux. Ecco, l'Electrolux hanno, c'è stato firmato un accordo che andava a peggiorare tendenzialmente quelle che erano le condizioni dentro questi stabilimenti, con la cosa che appunto se non si accettava questo contratto l'Electrolux se ne andava, e quindi meglio comunque lavorare. Ecco, evidentemente questo va scardinato, perché poi se si va a vedere bene la situazione si ritrova sempre appunto il padrone che comunque non è che non fa profitti, continua a fare miliardi di profitti. Se si vedono i dati sull'aumento delle diseguaglianze nel nostro paese, si vede chiaramente come in questi anni di crisi c'è una parte che è diventata sempre più ricca, una parte che è continuata ad impoverirsi. Evidentemente, se poi a questo appunto andiamo a inserirgli tutte le cose che poi magari in maniera sintetica sono state toccate oggi, le ristrutturazioni delle relazioni industriali, i contratti e tutte le altre, diciamo, opere di ristrutturazione che sono state messe in campo, si spiega il perché la disuguaglianza aumenta. Quindi sì, serve più una presa di posizione, serve più prendersi delle responsabilità in questo momento, è sicuramente già quello che appoggiare una lotta come quella dei facchini della logistica può essere importante in questo. Concludo la mia riflessione riprendendo anche un po' quello che hai detto tu, che tutto inizia da una ribellione. Anche lì, insomma, le lotte della logistica, senza fare grosse similitudini, però negli anni 60 le lotte operaie sono iniziate a Torino, dopo una fase in cui appunto si erano un po' scemate, portate avanti da immigrati del sud, che nella prima fase erano mal visti dagli operai sindacalizzati di Torino, gli operai sindacalizzati FIOM, insomma, e tutti gli altri sindacati. Poi quando quegli immigrati, insomma, per tante condizioni hanno cominciato a ribellarsi a quella condizione, hanno portato loro stessi, hanno quasi costretto, diciamo, gli operai sindacalizzati a andargli dietro. Quindi ora, senza fare similitudini che magari troppo forti, che perché naturalmente il contesto è cambiato, però sicuramente le lotte della logistica danno un insegnamento in questo senso. Sono tutte lotte prevalentemente di lavoratori immigrati, anche se poi nel corso del tempo tanti lavoratori italiani si sono aggiunti a questa lotta. Insomma, in questa fase in cui la Lega prende consenso, in cui evidentemente, diciamo, i media spingono molto verso un razzismo spicciolo, insomma, la colpa è dell'immigrato se noi stiamo male, anche per questo, diciamo, la lotta della logistica secondo noi sono lotte molto importanti che vanno sostenute.
Quindi. Sì, e poi segnalano anche la radicalità dello scontro, nel senso che quasi l'insufficienza di quei margini che una volta consentivano, no, comunque di mantenere lo sfruttamento dell'azienda, ma al contempo di garantire più o meno una certa dignità del lavoro. Oggi quei margini te li fanno saltare, perché tutta la catena dell'appalto, tutto appalto e tutta la gerarchia della precarietà e dello sfruttamento ti costringono a condizioni sempre inferiori, sei perennemente in competizione con altri lavoratori che magari hanno condizioni ancora peggiori delle tue. Siamo ai casi limite di applicazione dei contratti di alcuni paesi dell'est in Italia, su cui non fai persino fatica a pensare qual è direttamente subito la controparte, per capirci qual è il ricatto dello sfruttamento messo in campo. E quindi la radicalità delle lotte, che probabilmente nel passato così non c'era, ecco, quindi c'erano più margini su cui conquistare, su quello è cresciuto il movimento operaio, il movimento sociale, sul fatto che riuscivi ad acquisire, a produrre risultati, miglioramenti. Oggi qui ci dicono che non c'è più niente da fare, che l'umanità può solo contenere i danni e peggiorare progressivamente, ed è per questo che davvero diventa sempre più drammatica la questione di come ci si riprende il diritto, di come ci si riprende la parola, di come si impone delle politiche e delle pratiche diverse, altrimenti c'è solo la barbarie, e questo dobbiamo impedirlo ad ogni costo.
Va bene Sergio, senti, noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, alla fine è durata anche in questa puntata un'ora, per cui vabbè, era anche necessario provare ad approfondire, sfruttare l'occasione, approfondire questi discorsi, per cui ti ringraziamo come corrispondenza operaia, e noi quello in cui speriamo è che appunto si diffondano auto-organizzazione e conflitto sui luoghi di lavoro. Penso che almeno su questo
siamo d'accordo.
Okay.
Sono totalmente d'accordo e vi ringrazio voi della chiacchierata.
Va bene, allora buona giornata e buon tutto.
Ciao.
Anche a voi. Ciao.
questa che vi racconta la storia vera di uno che non voleva scioperar, che sia della Bicucci o della Viro, questo non conta nulla in verità. Ieri eravamo fuori dai portoni, proprio da Bicucci via del Borgo, e tutti si gridava basta Roffi e viva il gruppo dei lavoratori. No, 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 non devi entrare. Col materassino, riva con la gavetta e col panino, e lui va camminando di nascosto, cercando in tutti i modi di fare presto. Si leva un fischio e non è un saluto, si leva un fischio e poi sono tanti, e poi da tutti quanti gli scioperanti un grido, uè, Cruviro, uè, cornuto.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling with his eyes, Joe says what they forgot to kill, went on to organize, went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says to me. Joe Hill ain't never died. Where working men go out on strike, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men go out on strike, says he, you'll find Joe Hill. Says he, you'll find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died.